Bene, innanzitutto ben trovati a tutti voi. Tanti argomenti stamattina sono stati detti proprio durante la preghiera del contenuto del messaggio stamattina. Sono molto contento per questo perché vuol dire che il Signore tramite lo Spirito ha guidato. E stamattina voglio farvi un piccolo introduzione. Quando qualcuno vi dice non temere, che cosa vi fa pensare? La paura. E siamo un po' tutti impauriti, anche nella preghiera di Annalisa diceva questo. La paura. Eppure il Signore tante volte ha detto questa paura, no, questa parola, non temere. Voglio raccontarvi una piccola storiella. Un presidente russo, Khrushchev, non so quanti di voi lo ricordano questo, ma almeno quelli dell'età mia sanno chi era, faceva dei comizi, faceva anche delle conferenze, diciamo, in cui poi lui denunciava i soprusi e anche le atrocità che aveva commesso Stalin. Una volta, mentre stava facendo appunto una conferenza pubblica, qualcuno gli ha gridato: "Ma anche tu eri un collega suo, perché non gliel'hai detto di queste cose in quel momento?" Allora Khrushchev disse: "Chi è che ha parlato?" Ci fu un silenzio. Non si sentiva volare una mosca, si può dire. Ecco, hai capito. Questo era quello che voleva significare la paura. Spesso noi siamo bloccati dalla paura, siamo frenati dalla paura, ma non lo è stato per un personaggio importante che si trova nella Bibbia, un certo Giosuè. E stamattina vogliamo leggere insieme i primi 9 versetti del primo capitolo proprio di Giosuè. E leggiamo, dice: "Dopo la morte di Giosuè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do. Come ho detto a Mosè, dal deserto del Libano che vedi là fino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti fino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutte le leggi che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperai dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontana mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai. Ecco, un messaggio forte dove sì, c'è la paura, ma che cosa dice in sintesi? Di muoversi. Prima di iniziare a avere il discorso, voglio dire due parole proprio sul libro di Giosuè, un libro importante, a me molto caro, sapete, mi ricorda tante cose. Generalmente questo libro è considerato proprio un libro storico, ma gli ebrei lo considerano il primo dei profeti anteriori, il primo libro dei profeti anteriori, perché loro danno molta importanza a Giosuè. Il nome Giosuè nella sua forma ebraica appare come Yehoshua, nella traduzione dei 70 Gesù, ossia Gesù, significato vuol dire Yahweh salva, questo è il significato in ebraico. C'è un significato molto importante, un significato spirituale del libro, perché la liberazione dall'Egitto, che è avvenuta appunto sotto Mosè, diede agli israeliti la posizione importante, una posizione di redenti. L'ingresso nella terra promessa sotto Giosuè fece fare loro l'esperienza redentivi di vittorie e conquisti e conquista della loro eredità. Per cui, dalla posizione dei redenti, abbiamo visto che hanno avuto un'esperienza redentiva quando sono entrati nella terra promessa. E soprattutto perché hanno avuto questa eredità, l'eredità promessa dal Signore. E questi termini, pensate, come eredità, termine, ricorre nella Bibbia per ben 200 volte, in tutta la Bibbia, ma solo nel libro di Giosuè 44 volte. Pensate quante volte il Signore ha ricordato al popolo l'eredità a cui loro erano legati. Per cui abbiamo visto la posizione e l'esperienza. Sono indispensabili nella salvezza. Sono due cose fondamentali nella salvezza. Perché? È fondamentalmente importante una posizione oppure una condizione, ma è anche un'esperienza proprio della benedizione che deriva dalla posizione in senso spirituale. E il libro di Giosuè rappresenta proprio l'epistola nel Nuovo Testamento. C'è come un collegamento, se così possiamo dire, tra Giosuè e il libro di Efesini, la lettera di Efesini nel Nuovo Testamento. Ci sono due versetti fondamentali che ci ricordano questo, in Efesini 1.3 e in Efesini 6.12. E dice questo, in Efesini 1.3 dice: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Per cui fa riferimento a un luogo, e specificatamente a che cosa? Ai luoghi celesti. Anche in Efesini 6,12 dice: il nostro combattimento, e non a caso qui parla proprio di combattimento, infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Parla di luoghi, parla anche di battaglia. Sono illustrati, sono delle cose che illustrano un po' quel paese di Canaan, che è figura dell'esperienza di vittoria e di conquista di coloro che sono nella posizione di redenti. Per cui la terra di Canaan era, come si può dire, proprio l'espressione, anche la manifestazione di questi redenti. Israele era stata redenta dall'Egitto mediante il sangue della Pasqua. E ricordate che quando il popolo è uscito c'è stata la Pasqua, il sangue sulle porte, sulle stipiti, il sangue della Pasqua, e rivendicava ora la benedizione di quelle benedizioni che ereditano la terra promessa, quella benedizione che era stata, diciamo, illustrate anche promesso con una conquista di una terra, di un luogo. Per stabilire il valore religioso di questo libro bisogna rivolgerci almeno alcune domande. Una è questa: che cosa dice intorno a Dio questo libro? E quale verità divina ci rivela? E questo vi stimolerà, se a voi piace, di leggere tutto il libro. Però stamattina vedremo tre punti fondamentali, tre punti che il libro di Giosuè vuole mettere a luce. E sono tre aspetti fondamentali di che cosa? Del rapporto tra Dio e l'uomo. E questi sono la fedeltà di Dio, la santità di Dio e la salvezza di Dio. Questi tre punti sono fondamentali e li troverete tutti nel libro di Giosuè. Allora, la fedeltà di Dio. Molti anni prima era stabilito un patto tramite Mosè. E questo in Esodo 34-27 è scritto proprio di questo, che il popolo di Israele avrebbe posseduto la terra promessa. Per cui è una promessa fatta al popolo di Israele, però vuol dire che poi questa promessa viene realizzata. Era sembrato che il piano divino si fosse diventato un po' perso, cioè frustrato dal peccato e dalla disubbidienza del popolo, perché l'uomo aveva, diciamo, commesso delle cose che non piaceva a Dio, ma il piano di Dio non può essere mai frustrato. E questo libro ne dimostra la realizzazione nella conquista di Canaan, per cui l'uomo non può impedire il piano di Dio. La santità di Dio. Questo si rivela nella sua condanna proprio della popolazione aborigene di Canaan. Perché? Perché l'iniquità degli Amorei aveva raggiunto il colmo, aveva disgustato il Signore. E il giudizio deve essere santo. Per cui il giudizio che ha stabilito il Signore lo ha trasformato in qualcosa di purificazione, se così possiamo dire. Continuamente è stato sottolineato proprio nel libro di Giosuè che questa era una guerra santa e il suo successo, che era di questa conquista di Israele, è strettamente legato al suo adempiere a questa santità, alla santità che Dio voleva. Non solo, chi è che si macchiava di qualcosa di sbagliato era gravemente punito. E bisogna vedere anche la trasgressione di Acan, che fece qualcosa di aberrante e che Israele non aveva più le condizioni di conquista tramite questa trasgressione. Per cui quello che Dio aveva stabilito è dimostrazione che quello che faceva Israele sotto la guida del Signore era qualcosa di santo. Il terzo punto, la salvezza di Dio. Come abbiamo detto, Giosuè significava proprio Yahweh salva. E questo era come un ritornello nella mente, anche nella testa degli ebrei. L'Esodo insegna la salvezza come liberazione dalla schiavitù. E Giosuè insegna che la salvezza di Dio comporta vittoria, possesso e riposo. Quindi possiamo entrare in questa via attraverso il Giordano con a capo il condottiero, che ha per nome Gesù. È molto bello questo, perché ci fa vedere come un qualcosa che era successo tanto tempo fa, sotto certi aspetti molto, molto terreni, diventa un messaggio spirituale. I cristiani non sono semplicemente degli studiosi dell'Antico Testamento, ma da esse da questa studio, da questa conoscenza, si apprendono quei principi spirituali utili alla vita cristiana. Tutto quello che fu scritto per l'addietro, cioè nel passato, fu scritto per proprio il nostro ammaestramento, per formarci, per renderci ancora più completi e per apparire quelle persone giuste davanti a Dio. Infatti, in Romani 15,4 è scritto: poiché tutto ciò che è scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Per cui la speranza di raggiungere l'obiettivo che il Signore ci ha promesso. E anche dobbiamo vedere, anche attraverso i versetti che abbiamo letto, la figura e anche come il condottiero, in questo caso Giosuè, viene portato a compiere questo piano di Dio. Vedete già dal versetto 1, Mosè servo del Signore, Giosuè servo di Mosè. E qui ci fa comprendere una cosa molto importante: il gregge non può rimanere senza pastore. Per cui il Signore ha stabilito una guida per questo popolo. Nel versetto 2 Dio parlò a Giosuè: tu sei il condottiero del mio popolo. In poche parole, il discorso che fa Dio a Giosuè dice: tu sei il condottiero, io ti stabilisco condottiero. E dà un ordine perentorio. Non è, dice, se ti va, se te la senti, se hai paura, meno. No, lui ha detto: alzati, attraversa questo Giordano. Perentorio. Ti devi alzare e metterti in cammino. E per questo, perché era importante? Per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. L'adempimento della promessa, quello che il Signore aveva stabilito, si doveva realizzare. Al verso 3: ogni luogo che la vostra, che il vostro piede, che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do. E questa è una cosa importante, vuol dire prendere possesso della promessa, soprattutto del paese della promessa, prendere possesso di quello che il Signore aveva stabilito. Anche a noi cristiani il Signore ha promesso qualcosa, di entrare nel suo regno. In questo caso era Mosè che era stato il tramite e che ha detto queste parole al popolo di Israele. A noi ce l'ha detto il Figlio, Gesù Cristo, e questo noi non possiamo negarlo. Nel versetto 4 il Signore dà delle chiare indicazioni, facendo dei limiti, dei confini ben precisi: un grande fiume, un grande mare, un grande deserto. Questi erano i limiti in cui Israele doveva entrare. E versetto 5: nessuno potrà resistere di fronte a te. Una grande rassicurazione, un grande proprio sprone che Dio aveva messo nel cuore di Giosuè. Dice: nessuno poteva impedire, nessuno poteva fermare, perché era il Signore che agiva. Però dice anche attenzione, dice attenzione perché c'è il nemico, non bisogna stare lì con spensierati, ma attenti, attenti a quello che accade, a quello che c'era tutto intorno. Al versetto 6 dice queste cose, questa cosa molto importante che poi lo ripete più volte: sii forte. Sii fedele e credente in quel che ti dico, perché il Signore parlava a Giosuè, anche noi riceviamo la parola del Signore. E dice, fidati di quello che ti dico. Anche a noi ci dice, fidati, abbi fede di quello che vi dico. Perché il Signore dice, tu metterai il popolo in possesso della terra promessa, di quello che io ho già stabilito. Al versetto 7, sii forte. E solo a questa condizione si realizzerà, dice, mettere in pratica gli insegnamenti della legge di Mosè, era un punto fondamentale, perché la buona impresa riusciva se tu mettevi in pratica gli insegnamenti che Mosè aveva dato al popolo e che aveva ricevuto da Dio stesso. La buona riuscita di tutto questo era proprio per l'ubbidienza. Al versetto 8, questo libro della legge sarà l'oggetto della tua meditazione. Una raccomandazione forte, che questo libro, l'insegnamento, le regole e tutto quello che aveva scritto Mosè e trasmesso al popolo, era l'oggetto della loro attenzione, di quello che dovevano fare e mettere in pratica. E ancora il versetto 9, sii forte. Non te l'ho io comandato? Ancora ribadisce questo concetto molto forte. È una domanda che retorica, dove dice io te l'ho raccomandato e deve essere così. E appunto viene ripetuto 3 volte, sii forte. Il Signore vuole che mettiamo in pratica tutto, che tutto viene messo in campo, tutte le nostre energie devono confluire per l'obiettivo. È proprio per questo, nel combattimento della fede, quello che ci manca lo aggiunge lui, ma noi ci dobbiamo mettere tutto quello che noi possiamo. Quello che ci manca ci pensa il Signore ad aggiungerlo. Per cui è la stessa cosa per noi. I luoghi celesti, come abbiamo visto in Efesini, sono la nostra Canaan. Rientriamo nella potenza dello Spirito Santo che ci unisce ad un Cristo morto e risorto e ci vuole introdurre nella gloria che Egli ci ha acquistata. Gesù ha acquistato questa possibilità attraverso il suo sacrificio. Il deserto ci insegna che è il mezzo per essere umiliati, provati. Soprattutto serve per conoscere quello che c'è nei nostri cuori, una realtà vera e non artificiale, non una parvenza o una facciata di cristiani, ma di prova, di vera prova. Nel deserto, che è terra arida, senza acqua, Dio apre la sua mano per nutrirci di manna, di dissetarci con l'acqua della roccia, di farci gustare le risorse inesauribili della sua grazia. Proprio quando noi ci troviamo nelle difficoltà, quando ci troviamo nelle prove, noi vediamo l'azione di Dio che viene verso di noi. E proprio per questo il popolo di Israele ha dovuto fare questa esperienza nel deserto. Leggiamo da Deuteronomio capitolo 8, 4 e 5, lui ricorda queste cose al popolo di Israele, dice: il tuo vestito non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore il tuo Dio corregge te. Un'esperienza di correzione. Pensate che per 40 anni hanno avuto sempre gli stessi vestiti addosso. Noi dopo un anno dobbiamo correre al supermercato, agli store, per comprare vestiti nuovi. Loro per 40 anni hanno avuto lo stesso vestito. I piedi non si sono gonfiati per il cammino, per i chilometri e chilometri che hanno percorso. La benedizione del Signore si è dimostrata vincente. E da questo che cosa vogliamo venire fuori? Una domanda. Che tipo di popolo viene fuori da questa cura? Questa cura che è stata fatta nel deserto. Difatti possiamo dire che il Giordano era la porta per entrare in un confine, ma anche una via indicata da Dio. Non era soltanto un punto a cui loro attraversarono per entrare, ma era la via che Dio aveva indicato al popolo che doveva seguire. I confini del paese erano un grande deserto, un grande mare, un grande fiume, oltre quale il popolo non poteva e non doveva posare piede. Perché? Perché questa è una figura del mondo con tutti i suoi caratteri morali, la sua aridità, la sua potenza, la sua prosperità e la sua agitazione. Dio aveva preparato anche i confini perché il popolo non si doveva mischiare con quello che era fuori questi confini, perché era un popolo che si era riservato per sé. Un popolo che doveva essere santo al 100%, un popolo che doveva seguire il consiglio di Dio e mettere in pratica i suoi precetti. Questo era quello il desiderio del Signore. Al verso 6 abbiamo visto che per la prima volta compare questa esortazione: sii forte. Troviamo proprio l'energia spirituale che l'Apostolo Pietro chiama la virtù. Sii forte. E infatti in 1 Pietro 2,9 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio legale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Vedete come questa espressione di Pietro combacia con quello che è il popolo che entrava nella terra promessa, un popolo che si è acquistato, che entrava in una relazione con Dio in modo particolare e diventava una luce per tutti i popoli, perché vedevano le gesta di questo popolo. Voi leggendo il libro, tutto il libro di Giuseppe, vedete che Rab, la meretrice, già sapeva che questo popolo era condotto da un Dio potente e lei ha fatto in modo che ha salvato, no? Vi ricordate le spie, no? E questo dimostrava che già la fama di Dio raggiungeva i popoli attraverso questo popolo. La fede li conduceva a posare il piede ovunque. La virtù doveva essere aggiunta alla fede. Per cui vedete come la fede diventava praticata, messa in pratica, con il fatto di mettere in pratica il consiglio di Dio. Ma notate che questa energia non si trova in noi, è in Giosuè per il popolo, è in Cristo per noi. Per cui Giosuè aveva questo mandato e questa spinta, o meglio questa energia spirituale, per il suo popolo. E noi l'abbiamo in Cristo Gesù questo, perché abbiamo conosciuto Gesù. Ma assieme all'energia spirituale necessaria per ubbidire, occorre di più, occorre qualcosa di più. E nel versetto 8 noi leggiamo proprio questa energia spirituale come avviene. Dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Per cui vedete come il Signore ha incitato Giosuè, ma anche al popolo. Occorre una cura diligente per approcciarsi di quello che il Signore desiderava. Perciò il popolo si doveva appropriare dei pensieri di Dio. Egli dice: mediante meditatelo affinché tu obbedisca. Per cui non solo leggerlo, ma meditarlo e poi obbedire a quello che era stato detto attraverso la parola. E soprattutto mette l'enfasi su che cosa? Meditalo giorno e notte, senza cioè, non stancatevi, non state pigri, trovate il tempo necessario per fare questo. Vi sono credenti che leggono un capitolo, anche, forse anche un versetto, ogni mattina, come una specie di amuleto che deve preservarli durante la giornata. Ma questo non è meditare la parola, di giorno e di notte. Per cui vuol dire un rapporto intenso, un rapporto portante con la parola. Non è una cosa mordi e fuggi. E voi forse fate questa, dice, ma è la nostra occupazione? Cioè, dice, non abbiamo tempo, abbiamo tante cose da fare. Dobbiamo trovare il tempo. Dobbiamo trovare il tempo necessario per fare questo. Poi le cose che si devono fare si fanno in successione, ma prima bisogna fare queste cose qui. Dice, ma non attraverso le vostre occupazioni, che la parola di Dio vi nutre per il godimento dell'anima vostra, ma è necessario per essere guidati nel sentiero di Cristo. Perché noi dobbiamo essere guidati su questa strada che Cristo ha già tracciato. Questo è solo un mezzo per riuscire in tutte le nostre vie e soprattutto per prosperare. Per cui non è un percorso soltanto di negazione o sofferenza, ma anche di prosperità, perché il Signore vuole che noi prosperiamo in questo percorso e nell'applicare la sua volontà. Al versetto 9 il Signore dice proprio questa parola: non te l'ho io comandato, ma questa domanda un po' retorica, ma che vuol dire sii forte e fatti animo, fatti coraggio, non ti spaventare, prendi tutte le tue energie. Che potenza ci dà la certezza di Dio? È questo quello che Dio vuole. Applicare e credere nelle certezze di Dio che ci ha dato e il risultato poi si vede. Ogni decisione, ogni spavento, ogni timore dinanzi al nemico non cambia la cosa, perché nel cammino che facciamo svaniscono, perché il Signore è con noi. E sappiamo anche che il nemico, Satana, non ha nessuna potenza contro di noi, nessun potere. Probabilmente Giosuè avrà vissuto dei momenti in cui si sarà sentito debole, inadatto e anche spaventato. Forse avrà pensato anche di abbandonare il suo incarico prima ancora della conquista. Ma Dio conosceva tutti i sentimenti di debolezza, la sua debolezza di uomo e soprattutto di paura che Giosuè aveva, provava. E perciò gli disse 3 volte, sii forte e coraggioso, per 3 volte, proprio perché conosceva i sentimenti di Giosuè, sapeva che lui era un uomo. Dio lo esortò pure a non avere paura né a scoraggiarsi, per cui lo ha incitato molto. Queste esortazioni, con le relative assicurazioni, come abbiamo visto prima, fedeltà di Dio, santità di Dio, la salvezza di Dio, erano sufficienti a coprire una vita intera. La vita di questo uomo e anche la vita di tutti quelli che hanno seguito il consiglio di Dio. I credenti di tutti i tempi possono essere incoraggiati proprio da queste 3 assicurazioni. Per cui come ha funzionato con Giosuè, funzionerà anche con noi oggi e per sempre sarà così. Perché questa è la volontà di Dio. Concludo con questo versetto, il Salmo 98, versetto 3, dice il salmista, si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. E questo è quello che Dio vuole, attraverso il popolo di Israele. Le nazioni hanno visto la salvezza di Dio. Attraverso il popolo oggi di Dio, i credenti possono vedere la salvezza di Dio. Preghiamo per questo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo di questo bel esempio, di questo uomo, Giosuè, che ha messo in pratica i tuoi consigli. E noi, Signore, vogliamo per noi stessi, vedere come Gesù, Signore, è stato il nostro punto di partenza, come lui è stato il condottiere, lo è ancora oggi, Signore, di un popolo che ti ama, di un popolo che vuole fare la tua volontà, di un popolo che vuole entrare nel tuo regno, nella terra promessa, quella che è nel cielo, nel nome di Gesù. Amen.